Radio Città Aperta presenta speciale Global Sumud Flottiglia.
Prosegue il racconto, il contributo al racconto di Radio Città Aperta rispetto alla Global Sumud Flottiglia. Ultimi giorni abbiamo detto di preparazione, immaginiamo che siano quelli più fervidi, quelli più complessi da gestire. In questo secondo episodio di questo speciale Global Sumud Flottiglia che stiamo proponendo sia in diretta come podcast, abbiamo con noi Boris Vitlacsi, l'attivista e operatore umanitario italo-bosniaco impegnato da oltre 15 anni nell'attività insomma umanitaria, che è diciamo uno dei primi nomi rivelati che saranno a bordo della Global Sumud Flottiglia. Innanzitutto Boris, grazie, benvenuto alla Città Aperta, grazie per la tua disponibilità.
Grazie a te Alessio, grazie di averci dato spazio sulla vostra radio.
Allora, lo spazio sarebbe stato doveroso anche se ovviamente fosse stato un gommone che partiva alla volta di Gaza. Stiamo parlando di una vicenda di proporzioni enormi. Ieri abbiamo saputo dalla portavoce della Global Sumud Flottiglia, potete ascoltare il primo episodio se volete tutta l'intervista, che si tratta di una sessantina di navi, comunque decine di navi. Confermi questo numero?
Sì, cioè i numeri li stiamo ancora cercando di chiudere, perché ovviamente stiamo mettendo tutti gli sforzi per riuscire a portare il più grande numero possibile di persone. Come puoi immaginare, ostacoli logistici nel assicurare le navi, avere tutto l'equipaggiamento a bordo, avere la bandiera sotto cui navigare, sono tutte operazioni abbastanza complesse, burocratiche, e su cui stiamo ancora lavorando per poi provare a incrementare anche il numero delle navi.
Parliamo comunque di un evento di proporzioni enormi, un'operazione, parla tu, l'intervista è a te, inutile che dico io. Innanzitutto, cosa ti ha portato, che tipo di percorso ti ha portato ad oggi, fine agosto 2025, a essere uno dei membri degli equipaggi della Global Sumud Flottiglia?
Beh, all'inizio della tua introduzione mi hai presentato anche come un operatore umanitario, ed è vero, cioè da più di 15 anni lavoro per una grossa ONG, e per esempio l'anno scorso ero anche in Giordania quando gli eventi brutali che succedono in Palestina e Israele sono iniziati, insomma. E da operatore umanitario ho cominciato anche a accumulare una certa frustrazione a vedere che c'è una popolazione enorme in bisogno, che noi abbiamo tutti i nostri magazzini pieni di roba, che abbiamo la logistica necessaria per trasportare questa roba, diciamo, dall'Egitto, dalla Giordania, direttamente a Gaza, organizzare le distribuzioni, salvare le vite umane, ma questo non ci era stato permesso dal governo di Israele. Il governo di Israele controlla tutte le quantità di aiuti umanitari che entrano in Gaza, controlla anche il personale che può entrare, limita tutte le operazioni, e quindi la mia frustrazione è cresciuta non solo a vedere che ho la capacità di aiutare ma non potevo fare niente, ma ho cominciato anche a sentirmi complice di un sistema che diciamo usa lo strumento del famine, come lo dici in italiano, scusami, sai che italiano non è la mia prima lingua, ogni tanto non è la fame, come lo chiami in italiano? C'è un altro termine.
La carestia.
Grazie, carestia.
Esatto.
Quindi, usare la politica di sfamamento, non si può dire, comunque di sfamare
sì,
la popolazione.
Esattamente, esatto, è giusto.
Attivamente come per opprimerli, per annientarli psicologicamente, non solo fisicamente, ma quasi di annientare la loro dignità umana. E non lo so, io cominciavo a sentirmi complice di quel sistema perché non lo criticavamo abbastanza. Per me è un paradosso che un governo che è stato accusato di genocidio in fronte alla Corte Internazionale è quello che è responsabile per la gestione dei corridoi umanitari. governo genocidiale con corridoi umanitari. Per me questo è un ossimoro che non posso reggere la realtà, non so come definirlo.
No, no, quindi... è uno dei paradossi incredibili, paradossi voluti di questa tragedia che vede Israele sostanzialmente decidere che tipo di aiuti possano o non possano entrare, che tipo di informazioni possano o non possano uscire. Diciamo che questa piccola iniziativa della Città Aperta nasce anche con l'intento di rompere il silenzio che è evidente, perché se ci sono soltanto i giornalisti palestinesi che raccontano quello che succede e ne vengono ammazzati a centinaia, no, è un problema generale. E quindi, diciamo, per rompere questa contraddizione anche tua personale, hai deciso di partecipare alla Global Summit Fruttiglia.
Ma perché assistiamo almeno da un anno e 8 mesi a un fallimento della comunità internazionale a mettere in piedi un sistema di protezione dei civili che dovrebbe succedere in ogni conflitto. Cioè, il fatto che tutta la popolazione di Gaza è considerato un target che è continuamente bombardato e non dovrebbe essere accettato da nessun stato democratico europeo, mondiale, eccetera, eccetera. E noi abbiamo continuamente visto che non c'è stata nessuna opzione concreta nel fermare Stato Israele, anche se ci sono state le misure provvisorie che sono state ordinate e che sono vincolanti per tutti gli stati che partecipano alla comunità internazionale delle Nazioni Unite. E quindi sì, cioè io credo che la società civile adesso ha un compito di alzare la propria voce, di scendere e di far capire ai governi che questa situazione non è accettabile. E io credo che il mese di settembre è anche abbastanza cruciale a mandare questo messaggio, perché ci sarà un'altra assemblea dell'ONU che sarà cruciale per la Palestina. E io non vorrei permettere che noi entriamo in un altro anno di guerra senza aver fatto tutto il possibile per fermare questo eccidio che sta succedendo lì.
No, questo è chiaro, siamo d'accordo al 100% con te, e anzi... massimo rispetto e ammirazione per chi si mette in gioco in prima persona. Sappiamo che comunque non è un'operazione esente da rischi quella di imbarcarsi per cercare di rompere questo blocco che Israele ha imposto illegittimamente anche dal punto di vista delle acque davanti a Gaza. Mi è fatto venire in mente una domanda, insomma, uno spunto estemporaneo. Questa flottiglia, oltre a portare aiuti umanitari e rompere il blocco, vuole essere quindi anche un messaggio forte per chi, in primis magari per l'Unione Europea, cioè per chi ancora, come tu hai detto, nonostante le evidenze, nulla ha fatto per impedire un genocidio. Mm-hmm. È un messaggio politico che può essere ascoltato, questo?
Ma non lo so, cioè io sono bosniaco, poi per esempio oggi anche commemoriamo 30 anni da un massacro che è successo al mercato di Sarajevo. E io ricordo quanto tempo noi abbiamo dovuto aspettare per una reazione della comunità nazionale. Io ricordo quante vite potevano essere salvate. Genocidio è successo nell'ultima fase della guerra. Non capisco neanche nel caso bosniaco perché abbiamo aspettato così a lungo. Queste morti tutte possono essere evitate. Vedere che i bambini muoiono di fame, vedere che le persone muoiono di sete, vedere che le persone non hanno le medicine basi per riuscire a curare anche la dissenteria e che continuano a morire a centinaia ogni giorno, e ci sono tonnellate di beni che potrebbero aiutare a tipo 2 ore di distanza di macchina o di camion da loro. A me sembra una situazione umanamente inaccettabile.
Mi collego, scusa il colpo di tosse, mi collego a quanto appena detto. Tra l'altro volevo chiedertelo, in un bellissimo articolo pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso che tu hai scritto qualche giorno fa, insomma, citi la tua esperienza umana, personale, e immagino fossi anche un ragazzino piccolo, a Sarajevo, anche come elemento sia di spinta per le scelte che hai fatto nella vita, ma anche di confronto per quanto sta avvenendo a Gaza. Quali sono già in parte l'hai detto, le similitudini più lampanti da quella situazione che tu hai vissuto da vittima a questa a cui assisti però con la voglia di fare la differenza, provare a cambiare qualcosa?
Fare un parallelismo sarebbe un po' disonesto rispetto a quello che sta succedendo a Gaza. Io credo che quello che è successo, che sta succedendo a Gaza è la concentrazione della malvagità umana su un veramente piccolo pezzo di terra di una striscia di costa. In Bosnia noi abbiamo avuto una situazione un po' diversa, però ci sono delle analogie. Sembra che il male ha imparato sulla Bosnia e ha continuato a operare. Male anche più grosso a Gaza. Ti faccio un esempio. In Bosnia è stata definita Srebrenica, Gorj, cioè alcune altre città come safe area, dove i civili dovevano essere protetti, dovevano ricevere i beni di prima necessità, eccetera, eccetera. Questi safe zone sono diventati spazi di concentramento e di sterminio della popolazione. Io vedo una grossa analogia con le safe zone che sono definite in Gaza. Te vedi che la popolazione viene sradicata attraverso un'azione di pulizia etnica, concentrata nelle tendopoli, senza nessuna struttura minima, e poi bombardata. Quindi le safe zone non sono safe per nessuno.
Certo, sono tutto fuorché sicure, chiaro, chiaro. Mi ha ispirato anche
Però
questo.
ti dico un'altra cosa
Sì.
anche per fare questo parallelismo da Bosnia, cioè prima io ho sentito anche ragioni, insomma, da operatore umanitario, ma anche da persone, insomma, da persone umane, io ho delle
Certo.
motivazioni, però è vero che sento anche un livello addizionale di responsabilità in quanto bosniaco, in quanto qualcuno che ha vissuto la guerra, qualcuno che ha assistito a un genocidio nel proprio paese, eccetera, eccetera. Quando noi parliamo delle guerre così lontane, che sono anche complesse e che continuano a succedere giorno dopo giorno per un periodo prolungato di tempo. Noi sviluppiamo una insensibilità verso quello che succede lì. Te hai sentito anche un membro del governo israeliano dire uccidere 100 persone a Gaza non è più una notizia. Cioè
Sì,
nessuno farà una
terribile.
piega. È vero, cioè, raggiungiamo questi livelli di insensibilità, ma perché continuiamo a essere bombardati con delle informazioni che non riusciamo neanche a processare. E poi queste informazioni sono anche manipolate. Noi vediamo un'operazione di riduzione dei numeri delle vittime, evitare di menzionare il perpetuatore. Spesso vedi che è usato il passivo nei articoli che parlano di Gaza. Le bombe sono cadute, cadono da sole, cioè sembra una previsione
Certo.
dal tempo più che insomma, il report su quello che sta succedendo a Gaza. Chi le ha buttate? Da dove sono arrivate? E anche quello che succede, che adesso sentiamo le notizie che dicono è stato bombardato da una tendopoli, un campo profughi. Ma ci rendiamo conto che non c'è più un palazzo da bombardare in Gaza? Non c'è una scuola, non c'è un ospedale, non c'è nessuna struttura concreta. E sono rimaste solo le tende e la gente.
Sì, come quando lessi qualche giorno fa, io sono un appassionato di calcio, sull'account Twitter, mi pare, della UEFA, il ricordo di un calciatore palestinese morto, no? Però senza dire come è morto, cioè era morto evidentemente ucciso a Gaza, perché lui viveva a Gaza ed è stato ucciso a Gaza dall'esercito israeliano. E allora un calciatore del Liverpool, famoso egiziano, Mohamed Salah, che chiedeva: ma morto dove? Come? Per mano di chi? Questa sì, questa indeterminazione ambigua dell'origine dei mali di Gaza è una delle cose che a me personalmente fanno veramente impazzire. Non, immagino anche a te perché è veramente
Ma sì, ma
incredibile.
perché tutta questa operazione riduce tutte queste persone a dei numeri. Li togli la personalità, li togli l'umanità, togli la storia personale di questi individui. E quello è stata l'umiliazione più grossa durante la guerra in Sarajevo. Che il mondo ci ha trasformati in non umani. Qualcuno che va bene che venga ucciso anche a 100 persone al giorno. E
Sì.
quindi come bosniaci, che sappiamo questa dimensione del genocidio, che non colpisce solo la carne, ma colpisce anche l'animo, io credo che noi dobbiamo parlare di Palestina e ai palestinesi, con empatia e con solidarietà.
Nella tua attività di operatore umanitario, prima dicevi, parlando di Sarajevo, che sostanzialmente fare paragoni è sempre difficile, ma quello che avviene a Gaza è una delle cose più terribili. Dico, nella tua esperienza, così come a Gaza, questo male dell'umanità l'hai mai intercettato? Cioè, è la situazione più estrema a cui tu abbia assistito nella tua esperienza, insomma.
Sicuramente come operatore umanitario ne ho viste di cotte e di crude e sicuramente anche quello che ti fa stare male è che tutti i disastri in cui ho lavorato sono stati creati dall'uomo e potevano essere evitati dall'uomo. Però fare anche una scala di cosa più orrenda. Io credo che il silenzio è più orrendo, io credo che l'apatia è la più orrenda. Cioè sapere, ricevere sul proprio telefono, ricevere sul proprio TV, ricevere continuamente delle informazioni su quello che succede e rimanere inerte, secondo me, è la cosa che mi preoccupa di più dall'umanità, perché non c'è reazione al male.
In quell'articolo mi sembra che ho citato prima, tu hai scritto che la flottiglia non è il fine, è il mezzo per svegliare il mondo. Ecco, tu pensi che il mondo, grazie alla flottiglia, grazie a quello che sta venendo fuori ormai in maniera più chiara, riuscirà davvero a svegliarsi, a salvare Gaza, a salvare i palestinesi, obbligando governi, strutture sovranazionali ad assumersi le proprie responsabilità, quantomeno una posizione netta, decisa, non ambigua? Ci si riesce a, diciamo, far suonare questa sveglia al punto in cui siamo?
Ma guarda, io adesso al momento sono a Sarajevo, domani vengo in Italia. Io ti dico cosa è successo negli ultimi giorni, 5 giorni a Sarajevo, perché secondo me è un po' esemplificativo di cosa io spero che succeda su una scala molto più grossa. Come sai, noi non potevamo per tanto tempo rilevare anche i nomi, perché ci sono anche degli ostruzionismi, insomma, che potrebbero impedirci anche di raggiungere i porti e di unirci alla flottiglia. Però da quando abbiamo deciso di andare pubblici con alcuni nomi, anche io mi sono attivato qui a Sarajevo, ho cominciato a informare alcune persone. E giorno dopo giorno è montata un'azione di supporto a questa azione che io non ho visto precedenti, a dirti la verità, anche nella storia dell'associazionismo sarajevese. Ogni giorno decine di persone che, diciamo, da privati individui, ma sono anche membri di grosse associazioni di società civile bosniaca, dai movimenti LGBTQ+, a ecologisti, a attivisti pro-Palestina, ai gruppi tipo di squatter di centri sociali. Tutti sono venuti e hanno creato un ombrello unico perché vogliono anche loro andare a Gaza. E quindi si è creata l'iniziativa di Bosnia verso Gaza. E ogni giorno è impressionante vedere come la gente si coagula e cerca di capire iniziative e attività sia di pressione sia di supporto concreto che possono essere indirizzati a Gaza. Io credo che la gente è vissuta per troppo tempo nell'idea che è impotente. Sì, come individui siamo impotenti, però se ci mettiamo insieme, la nostra forza collettiva è veramente quello che riesce a cambiare le cose. Noi sappiamo che i governi autoritari, i regimi totalitari cadono, necessitano delle masse, insomma, per essere buttati giù. E io credo che anche in questo momento, per fermare questo genocidio, c'è bisogno di risposte dalle masse. E se questo esempio che sta succedendo in Bosnia si ripete in tutte le parti della nostra società, sentiamo dei portuali di Genova che si uniscono in supporto alla flottiglia, sentiamo gli operatori giornalistici che non possono più neanche tollerare il genocidio sul giornalismo che sta succedendo in Gaza.
Eh
Ci
sì.
sono tante. Ecco, se tutto questo comincia a montare in una voce collettiva di rifiuto di quello che sta succedendo in Gaza, secondo me settembre potrebbe essere un mese cruciale per veramente cambiare la direzione delle cose.